meteo.it, dove la il fa la differenza. Arrivederci.
Intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
L'attualità vista dal microfono di Radio Vaticana Italia. Bentrovati da Paola Simonetti. Sarò con voi per la prossima mezz'ora, accompagnata oggi da Stefano Sparro in regia e Vincenzo Proto alla parte tecnica. Oggi partiamo dalla cronaca stringente per prendere il via sul nostro approfondimento. Ebbene, la Procura e la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce hanno effettuato 10 arresti e sequestri di beni per 7 milioni di euro a San Marino e in Italia, in particolare nelle province di Lecce, di Brindisi, di Taranto, ma anche nel Lazio, nei confronti di persone ritenute appartenenti a un'organizzazione criminale affiliata al clan Coluccia della Sacra Corona Unita. L'indagine ha messo in luce, fra l'altro, oltre a delle estorsioni, anche truffe informatiche e gioco d'azzardo, in una organizzazione che, secondo gli investigatori, è in grado di imporre con metodo mafioso l'avvio, la gestione e il controllo del mercato del gaming, cioè gioco legale e illegale. Solo qualche giorno fa, proprio di questo legame fra gioco d'azzardo e mafie, ha dato conto la relazione della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento relativa ai primi 6 mesi del 2019. Ha messo in luce uno scenario inquietante, benché non nuovo. Le mafie sfruttano sempre più le tecnologie, creando un circuito parallelo a quello legale, non tracciabile, del tutto clandestino rispetto al gioco autorizzato dallo Stato, spesso posizionando all'estero le società che lo gestiscono, ma non solo. Si fa strada anche la gestione di sale da gioco, agenzie e punti di raccolta scommesse che sono del tutto legali apparentemente. Dunque il gioco d'azzardo come terreno goloso della criminalità organizzata, un fronte criminoso del settore che aggrava, lo sappiamo, il già drammatico ambito delle dipendenze fra i cittadini. Questa piaga movimenta in Italia un giro d'affari di più di 100 miliardi l'anno, introiti naturalmente che proliferano sulla pelle degli utenti di slot machine, scommesse online, gratta e vinci, lotterie. Pensate che nel solo 2017 erano 17 milioni i giocatori, con quelli problematici, quelli dunque con una dipendenza vera e propria, pari a 1,5 milioni. Naturalmente parliamo di numeri che sono sottostimati. Per analizzare il fenomeno nei tratti essenziali, come questa sera, due ospiti: Don Armando Zappolini, che è coordinatore della campagna nazionale contro il gioco d'azzardo Mettiamoci in Gioco, e Giulia Minieco, che è responsabile invece del settore comunicazione dell'associazione Avviso Pubblico. È una rete di enti locali che concretamente cercano di impegnarsi per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Buonasera ad entrambi.
Non...
ci siete?
Ci sono, sì, sì.
Perfetto. C'è anche Giulia Minieco?
Sì,
perfetto, avevo avuto un momento di fermo di cuore. Allora, grazie di essere con noi innanzitutto. Don Armando, parto da lei. Questa nuova relazione della DIA mette in luce qualcosa di nuovo rispetto al passato sul legame mafie-gioco d'azzardo, secondo la sua visione?
No, purtroppo non ci sono cambiamenti significativi. Già alcuni anni fa, nel 2017, abbiamo pubblicato come CNCI, come campagna Mettiamoci in Gioco, una relazione sul tema, e i dati sono quelli. C'è una costante presenza delle mafie anche dentro il settore del gioco legale, e questo appesantisce e rende, come diceva, molto più preoccupante il fenomeno, poi delle conseguenze di salute per tanta gente. Le mafie, dove ci sono i soldi, arrivano. E qui
ne girano parecchi, davvero tanti, ogni anno. Don Armando, dove però si innestano le mafie? Quali sono i nodi davvero deboli del settore? Nodi deboli, naturalmente, ci riferiamo a quello che la legge non riesce o a controllare o a, in qualche modo, regolamentare.
Il fatto che noi, come campagna, contestiamo da anni è proprio questo, che non c'è una regolamentazione effettiva ed efficace del settore, ma l'obiettivo primario del governo in questi ultimi anni, dei vari governi trasversalmente, è stato quello di fare più soldi possibile, quindi di aprire tutte le maglie, le possibilità, abbassando le tassazioni, producendo sempre più forme di azzardo nel paese, varie forme, perché l'obiettivo primario era tirare su quei 107 miliardi che sono stati quello che l'anno passato, due anni fa, hanno pagato gli italiani. Quest'anno purtroppo si immagina che il 2019 abbia portato un piccolo aumento anche in quella cifra. Quindi qui manca proprio una volontà di controllare e di regolamentare, la parola secondo me chiave è regolamentazione, quindi è chiaro che davanti a uno spazio aperto le mafie già stanno entrando anche negli spazi controllati, immaginiamoci in una prateria come questa dove davvero non ci sono maglie di controllo, filtri reali di controllo.
Don Armando, io prima citavo il fatto che oltre al gioco clandestino, che è un terreno naturalmente golosissimo per le mafie, c'è però anche tutto quel settore in teoria legale, che sono le sale da gioco, le agenzie, i punti di raccolta delle scommesse, che sono sparpagliati sul territorio. Come agiscono le mafie in questo, esattamente in questo aspetto qui del gioco?
Le mafie hanno scoperto varie possibilità di entrata in questo settore e lo dimostrano le numerose inchieste, i sequestri, i processi che il Dipartimento Antimafia sta facendo da anni sul settore, perché le mafie per esempio possono attraverso questi strumenti riscuotere il pizzo, perché uno invece di rischiare di portare soldi alla libratore della mafia vanno a sala giochi controllata, comunque programmi informatici taroccati che escludono temporaneamente la macchina dal controllo centrale e può versare il pizzo, oppure il familiare del detenuto mafioso che non collabora con la giustizia, non tradisce i suoi compari criminali e quindi per questo garantisce alla sua famiglia il mantenimento,
certo.
Questo non avviene attraverso la consegna fisica dei soldi o nella botteghina connivente mescolati alla verdura o alla carne, ma uno lì semplicemente va nella solita sala giochi, la solita macchinetta taroccata dalla mafia, mette 10 euro e vince i soldi che deve riscuotere. Quindi ci sono proprio delle forme anche di controllo sociale del territorio, oltre chiaramente con le videolotte e la possibilità di riciclaggio, perché sono macchinette,
certo,
dove posso mettere le banconote.
Un metodo davvero efficace di riciclare,
sono,
no?
Efficacissime a basso costo.
Senta, Don Armando, nella nostra chiacchierata preliminare lei diceva che in realtà potrebbe essere anche facile tracciare in realtà il gioco, e cioè facendo cosa? Nel momento in cui una persona si avvicina alla macchinetta, che cosa potrebbe rendere tracciabile la sua presenza?
Noi, come dovrebbe essere già in atto da qualche giorno, perché secondo le disposizioni di legge dal 1 gennaio dovrebbe essere scattato l'obbligo di presentare la tessera sanitaria a ogni rapporto con l'azzardo, con la tessera sanitaria chiaramente c'è una tracciabilità dei soldi che si mettono.
Chiaro.
C'è un'anagrafe tributaria che evidenzia la disparità fra il reddito dichiarato di una persona e quanto gioca. Se io che sono un parroco, che ho il mio stipendio dalla conferenza episcopale, vado a giocare 50.000 euro in un mese, un'anagrafe tributaria mi segnala alle autorità, mentre io posso benissimo essere uno spacciatore che ha proventi dallo spaccio di droghe e quei soldi me li butto in una macchinetta come il giocatore e poi il piso stoppa la macchinetta e mi ritornano puliti con una piccola perdita solo come premio. Quindi è chiaro che basterebbe, cioè, oggi sono gli strumenti per fare delle cose inimmaginabili. Il problema è se abbiamo la volontà politica di andare fino in fondo.
Giulia Migneco, Avviso Pubblico, associazione che si occupa di formare, di divulgare la cultura della legalità proprio e anche in questo settore. Quanta consapevolezza c'è, secondo la vostra percezione, per i cittadini che il loro gioco alimenta in parte anche la criminalità, oltre che naturalmente la loro sventura personale?
Allora, da questo punto di vista la consapevolezza è bassa. Il cittadino non pensa che nel settore ci siano infiltrate le mafie. Naturalmente poi diverse indagini giudiziarie, tanti articoli di giornali hanno e mostrano questo. Però il cittadino quando gioca non ha la consapevolezza che su questo grandissimo business le mafie si possono infiltrare. I modi, come diceva Don Armando, sono tantissimi, ma da parte dei cittadini non c'è una consapevolezza piena di questo, anche perché in Italia oggi ancora si fa fatica a riconoscere quella che è la presenza mafiosa su tutto il territorio. Figuriamoci in particolar modo su questo settore, che invece viene un po' sempre individuato un po' a parte rispetto all'infiltrazione mafiosa, nonostante veramente negli ultimi anni le indagini siano state tantissime e hanno dimostrato come si siano create delle reti criminali dove 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e mafia hanno fatto affari tra di loro, legami per appunto infiltrarsi nel settore e gestirlo appieno, però non c'è una vera consapevolezza da parte dei cittadini.
Questo è decisamente molto grave, così come è molto grave anche l'assenza di consapevolezza da parte del cittadino di quanto sia poco innocuo il gioco d'azzardo. Per gioco d'azzardo naturalmente parliamo di tutti quei giochi diffusissimi che sono anche solo il gratta e vinci, il gesto della monetina per metter via il velo argentato dal numero che c'è sotto, dalla possibilità di vincere. C'è uno spaccio, tra virgolette, permettetemelo, davvero di ogni tipo di gioco, ne proliferano davvero tantissimi e noi lo sappiamo. Don Armando, quando in Italia la politica si è resa conto che c'era un problema di dipendenza vera e propria?
Beh, il ministro Balduzzi nel 2012, quindi 8 anni fa, ha riconosciuto dopo più di 20 anni di distanza dall'OMS che la patologia del gioco d'azzardo è una malattia, quindi intanto abbiamo recuperato in ritardo, e pochi anni fa con la ministra della salute Lorenzin è stato inserito nell'EA. Mm-hmm. Diciamo che in questi ultimi anni, grazie anche alle campagne, all'attenzione mediatica che questo tema provoca e alla sciagura di tante persone, grazie alle inchieste, pensiamo soltanto che nei primi 6 mesi del 2019 l'ufficio informazioni finanziarie della Banca d'Italia ha denunciato 250 milioni riciclati dalle mafie.
Mamma mia, impressionante.
Cioè, questo è un dato della Banca d'Italia che è stata audita in commissione antimafia poche settimane fa, quindi si parla di un fenomeno che ha una gravità per la quale la politica è sempre in ritardo.
Certo.
Rispetto a 8 anni fa, quando abbiamo cominciato la campagna, ci sono stati dei significativi passi in avanti. Intanto l'osservatorio sui rischi di salute
sì.
Non è più allocato ai monopoli, che era una cosa allucinante, ma è allocato al Ministero della Salute. Il riconoscimento dell'EA, il fatto che c'è il divieto della pubblicità.
Che sta funzionando, Don Armando?
Sta funzionando, nel grosso sta funzionando. Ci sono piccole cose, però... diciamo, rispetto alla mole di interessi che c'erano dietro, è un risultato importante che la politica, alcune forze politiche.
Perfetto, è una buona notizia questa.
Abbiamo raggiunto.
Senta, Don Armando, io vorrei far sentire davvero i 30 secondi di uno degli spot che voi avete realizzato come campagna Mettiamoci in Gioco, per far capire a chi ci ascolta di cosa è fatto il gioco d'azzardo.
Dai, cominciamo, perché se non gioco non vinco. E se giochi, alla fine perdi. Ma guarda, ho quasi vinto! Veramente hai appena perso. Comunque mi basta solo un colpo e... E alla fine perdi ancora. È matematico. Restiamo libere dal gioco d'azzardo, perché con l'azzardo ci giochiamo la vita. È un annuncio di Mettiamoci in Gioco, campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo.
Giulia Minieco, con il gioco d'azzardo si perde sempre. Questo è il messaggio di questo spot. Tra l'altro, tu mi segnalavi per la nostra chiacchierata preliminare che in realtà gli introiti dello Stato, cioè quello che lo Stato guadagna anche dal gioco d'azzardo, in realtà è costretto poi a spenderlo proprio sulla cura di coloro che alla fine diventano dipendenti. Un controsenso.
Eh sì, è davvero un controsenso. Diciamo che e non ci si rende conto che degli oltre 10 miliardi che lo Stato guadagna da questo comparto, la maggior parte, purtroppo di questo abbiamo soltanto delle stime che vanno dai 5 ai 6 miliardi, ma sono sottostimate, scusate il gioco di parole, li spende in cura per giocatori patologici, sono tantissimi.
E sono sempre più giovani, vero Giulia?
La maggior parte sono giovani e diciamo che le fasce più colpite sono i giovani e gli anziani, ma la categoria dei giovani che è ancora meno, viene ancora meno alla luce diciamo rispetto alle dipendenze degli anziani, i numeri sono altissimi e le cure, quindi i soldi che noi spendiamo per curare i giocatori patologici sono elevatissime. Sì, le stime vanno appunto, come dicevo, dai 5 ai 6 miliardi, ma se pensiamo a tutti quelli che non conosciamo, sicuramente superiamo quei 10 miliardi che lo Stato guadagna.
Certo.
Dal comparto del gioco d'azzardo.
Senti Giulia, Avviso Pubblico, lo dicevo in apertura quando ti ho presentata, è una rete di enti locali che si impegnano per promuovere la cultura della legalità. Ecco, allora, che ruolo gioca l'azione delle amministrazioni sul contrasto del gioco d'azzardo sui territori?
Beh, le amministrazioni hanno un ruolo centrale in questo. I sindaci, gli amministratori possono fare tantissimo per prevenire il gioco d'azzardo. Noi ci siamo occupati della tematica proprio perché sono stati i nostri enti soci, i nostri amministratori a chiederci aiuto su come fare per attuare delle politiche di prevenzione e di contrasto a questo fenomeno. Cosa possono fare? Possono emettere delle ordinanze, possono fare dei buoni regolamenti,
certo.
Possono soprattutto portare avanti delle iniziative di sensibilizzazione sul territorio, che poi sono quelle che più funzionano, perché qui parliamo di un problema che coinvolge tutti, quindi da un lato l'amministratore può appunto attraverso un'ordinanza, un regolamento limitare quello che è il gioco, ma poi senza un'attività di sensibilizzazione
è
sul
chiaro.
Territorio quello non è.
Non si può andare in profondità nella cultura poi alla fine, no? Della percezione anche di che cosa sia il gioco d'azzardo. Dicevamo che per la maggior parte viene percepito come innocuo di fatto.
Sì, quello che appunto noi proviamo a mettere in evidenza durante i nostri incontri e far capire cosa c'è dietro il gioco d'azzardo, quindi come vengono studiati i giochi, quali sono le probabilità di vincita. La cosa che ci stupisce spesso è quando andiamo nelle scuole a raccontare quali sono le probabilità di vincita.
Quelle matematiche, diciamo, proprio strettamente matematiche.
Parlando, quando i ragazzi si rendono conto di quanto siano basse le percentuali e le probabilità, si chiedono perché si gioca. Per tutto questo noi spesso non lo sappiamo comprando un gratta e vinci, dobbiamo vederlo dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso una ricerca lunghissima che ovviamente il cittadino comune non fa e che quindi viene ingannato diciamo da il pensiero che le probabilità
l'illusione diciamo della vincita. Senti Giulia, ci puoi fare qualche esempio che spicchi in modo virtuoso di amministrazioni che abbiano messo in campo davvero delle iniziative che in qualche modo danno l'idea di come si possa agire anche partendo dal basso, dal piccolo?
Allora, ci sono delle buone prassi significative in tutta Italia. Se dovessi appunto dirne qualcuna, c'è sicuramente quella di Pavia, del comune di Pavia, che ha dato vita a un progetto che si chiama Quartieri No Slot, che aveva come finalità quella di invogliare gli esercenti a dismettere le slot sì. dei loro locali. Come lo ha fatto? Provando a organizzare degli eventi finalizzati a diffondere la cultura del gioco sano. Quindi un gioco alternativo, campionati di briscola, scopa, scala 40, provando appunto a far capire agli esercenti che potevano anche mettere in campo attività alternative che comunque coinvolgessero il gioco, ma che fosse un gioco sano. L'Unione dei Comuni Reno, Lavino, Samoggia, siamo nel bolognese, ha invece fatto un progetto che ha portato avanti che si chiama Libri per Gioco, sia sì. i libri no alle slot. E qui ha promosso appunto la realizzazione di spazi di book crossing al posto delle slot ed è stato creato un vero e proprio network diciamo delle attività slot free sul territorio dove soprattutto i ragazzi sono stati coinvolti e questo ha sicuramente creato maggiore consapevolezza sul territorio.
Basta poco, basta un po' di fantasia, sì. Anche perché poi delle volte basta guardare anche un po' al passato, insomma il primo esempio che ci hai fatto era quello, no, dei vecchi giochi che poi facevano anche aggregazione sociale, no? Mettersi a giocare a carte, una cosa che davvero è molto bella anche dal punto di vista proprio strettamente sociale. Don Armando, torno da lei, abbiamo pochi minuti ma mi piacerebbe finire anche con quello che, faccio la domanda ad entrambi, 30 secondi, che cosa chiedete in maniera proprio urgente, stringente al governo?
Beh, noi chiediamo una legge quadro che regolamenti il sistema e che abbia come principio ispiratore qualificante la tutela della salute dei cittadini, prevedendo un minore incasso da parte dello Stato, una minore offerta di gioco, ma che chi vuole sciupare così i suoi soldi almeno lo faccia, non a rischio della salute. Quindi una legge quadro che però abbia il coraggio di chiudere davvero questa vergogna che il nostro paese ha, perché non si può da una parte fomentare qualcosa che dall'altra ci costa in salute e qualità della vita.
Giulia, per voi qual è la richiesta?
Aggiungo,
davvero forte.
Oltre a quello che ha detto Don Armando, noi facciamo parte della campagna Mettiamoci in Gioco, quindi portiamo avanti quello che è appunto la richiesta di questa legge nazionale di riordino del settore. Aggiungerei che bisogna sicuramente investire sulla tutela della salute dei giocatori, che ancora gli investimenti sono stati troppo pochi rispetto al numero di giocatori patologici sul territorio, prevenire sicuramente la parte di cui abbiamo parlato oggi, dell'infiltrazione mafiosa e criminale. Su queste erano già state elaborate nella precedente legislatura dalla Commissione parlamentare antimafia delle proposte, bisognerebbe semplicemente riprendere quelle che erano molto importanti e poi iniziare a cooperare con gli altri stati dell'Unione Europea per elaborare una normativa che regolamenti in maniera efficace il settore anche a livello europeo, perché c'è la parte online che non va assolutamente, diciamo, sottovalutata e sulla quale bisogna iniziare a parlarsi a livello europeo per trovare una normativa comune che regolamenti il settore.
Perfetto, siete stati chiarissimi. Io prima di chiudere vorrei dare degli strumenti utili a chi ci sta ascoltando, ovvero gli indirizzi dei vostri siti, che contengono davvero tanti documenti, tante idee, tante iniziative. Allora parto da avvisopubblico.it, c'è scritto naturalmente chi siete, cosa fate, che cosa si può fare per aderire, ci sono materiali anche divulgativi, ma anche il sito di mettiamociingioco.org, e anche qui c'è la descrizione naturalmente della campagna, ma ci sono comunicati stampa, news, documenti e naturalmente tutti i contatti per mettersi in contatto con voi. Io credo che i cittadini debbano attivarsi anche dal basso e partecipare ed essere anche fonte di stimolo anche per le amministrazioni locali e la politica. Io ringrazio davvero di cuore del loro tempo Don Armando Zappolini, coordinatore della campagna nazionale Mettiamoci in Gioco, nonché responsabile del coordinamento nazionale comunità di accoglienza, e Giulia Minieco, che è responsabile del settore comunicazione dell'associazione Avviso Pubblico. Buon lavoro davvero, grazie di essere
grazie
stati con noi. Buona serata.
Grazie, buonasera, ciao Giulia, ciao.
Ciao Armando.
Grazie anche a chi ci ha seguito fin qui, a Stefano Sparro in regia, Vincenzo Proto alla parte tecnica e naturalmente tra poco la seconda parte del Mondo alla Radio con Luca Collodi. Da Paola Simonetti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
Things will never change. just the way it is. Ah, but don't you believe.